On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni. Scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Bob.
Marcus Garvey fu uno scrittore, giornalista e sindacalista giamaicano, attivo negli Stati Uniti nel primo ventennio del Novecento. Colpito profondamente dalla situazione indecente e inumana in cui i neri versavano anche dopo la fine della schiavitù, i suoi scritti, inizialmente a difesa dei lavoratori, iniziarono a predicare l'unione di tutti i neri nel mondo per ribellarsi al giogo postcoloniale dell'uomo bianco. I neri dovevano, secondo Garvey, unirsi con l'obiettivo di tornare nella loro culla culturale, l'Africa. Ma avevano bisogno di un leader, di un grande re o imperatore nero, un nuovo Gesù Cristo, la cui incoronazione avrebbe segnato l'inizio della rivoluzione. In Giamaica le sue predicazioni erano lette da molte ed il germe del panafricanesimo iniziava a germogliare. E così, quando nel 1930 Haile Selassie prese il potere con un colpo di stato in Etiopia e venne incoronato imperatore, in molti guardarono a lui come il leader politico e spirituale che cercavano. Ed il suo nome di battaglia, Ras Tafari, divenne il nome della religione che vedeva in lui la nuova venuta di Gesù. Ma se pensiamo che già nella prima metà del secolo scorso in Giamaica fossero stati tutti rastafariani, dreadlocks e ganja, sbagliamo di grosso. Il culto resterà sconosciuto al di fuori dell'isola fino agli anni 70, quando un ragazzo di strada si ergerà da Kingston a guardare il mondo intero. Perché Bob Marley non ha inventato nulla di per sé, ma è grazie a lui. Se tutto il mondo conosce le parole reggae, rasta, ed è grazie a lui che la Giamaica, da un'isola dimenticata e povera nei Caraibi, è oggi uno dei luoghi più iconici del mondo intero. Robert Nesta Marley nasce a Nine Miles, Giamaica, nel 1945. È figlio di Sedella Malcolm, giovanissima ragazza afroamericana, e di Norval Sinclair Marley, un bianco inglese che di mestiere farebbe il controllore di diverse piantagioni, ma che si fa chiamare da tutti capitano millantando un passato nella Royal Marines. I genitori di Bob, in teoria, sono anche sposati, ma il padre a casa ci sta veramente, ma veramente poco. Anzi, se può, evita proprio di andarci, e a parte un sussidio per lui e la madre, non fa altro. Morirà di infarto 10 anni dopo la nascita del figlio, all'età di 70 anni. Sidella dovrà crescere il piccolo Robert completamente da solo e in una situazione che rasenta la povertà assoluta. Con queste premesse, va da sé che l'infanzia non è un periodo felice nella vita di Bob. Tanto che non esistono foto di Bob da piccolo e lui stesso ne ha parlato il meno possibile, non solo con la stampa, ma anche con i suoi stessi figli. Anni dopo proverà a ricontattare la famiglia in Inghilterra, ma loro lo scacceranno in malo modo. Il figlio di una negra non vale l'amore fraterno. La bellissima cornerstone, che sentite, è la risposta di Bob. La pietra che il costruttore rifiuta di usare diventerà una pietra angolare e, aggiungerei io, di una costruzione incredibile. L'essere di etnia mista, comunque, avrà un peso decisivo nella vita del giovane Bob, del suo sviluppo psicologico e soprattutto plasmerà i suoi valori. Il suo essere mulatto, infatti, non genera semplicemente il razzismo dei bianchi. La segregazione propriamente non esiste in Giamaica, semplicemente le due comunità, seppur separate da enormi differenze di reddito e potere, non vivono e non vogliono aver nulla in comune. E anche i neri non lo considerano uno di loro. Nonostante la carnagione di Bob sia leggermente più chiara e i tratti somatici del padre quasi assenti, il non appartenere ad alcuna etnia precisa lo renderà tuttavia mentalmente immune a qualsiasi discorso sulla razza, anche quando crescendo diventerà, suo malgrado, l'araldo del panafricanesimo nel mondo. Il suo sarà sempre un discorso culturale, legato alle proprie radici e per nulla interessato alla pigmentazione della pelle. Purtroppo, per molte persone che aveva intorno era vero assolutamente il contrario e lo stigma sociale non se lo leverà fino a quando non raggiungerà la fama, e forse nemmeno allora. Io non ho alcun pregiudizio contro me stesso. Mio padre era un bianco e mia madre una nera. Loro mi chiamano mezza razza o cose così, ma io non mi butto nel lato del bianco e non mi butto nel lato del nero. Io mi butto nel lato di Dio, colui che mi ha creato e mi ha fatto sia bianco che nero. Gli anni a Nine Miles non sono affatto facili. Il padre gli finanzia una educazione formale, un inizio di educazione formale, perché poi, dopo la sua dipartita, i soldi non ci sono più e Bob non potrà mai completare la propria formazione. Ed è un peccato, perché secondo la madre Bob era un bambino obbediente e tranquillo, a cui piaceva molto andare a scuola. E Bob stesso dirà più volte che avrebbe voluto studiare, farsi una cultura, ed anche quando era riconosciuto mondialmente come una delle menti più brillanti del panorama musicale, e quando in Giamaica era ormai considerato alla stregua di un profeta, continuerà a sentirsi inadeguato per questo. Passava le giornate giocando a calcio, cosa comune a tutti i bambini giamaicani e a quelli di mezzo mondo, e a leggere la mano degli amici. Si divertiva molto a predire loro il futuro e la madre, fervente cattolica, non era affatto contenta. Smetterà a 7 anni, dopo aver fatto un piccolo viaggio a Kingston ed essere tornato dicendo di aver ascoltato dei cantanti e che voleva fare il cantante anche lui. La prima chitarra, invece, è un regalo di un cugino. Ecco, pensate alla chitarra più scarsa che avete visto, a una vecchia chitarra sgarrupata orribile. Oppure pensate alle volte in cui avete sentito suonare qualcuno che alla fine dell'esibizione vi ha detto: ma non è colpa mia, è la chitarra che fa schifo. Ecco, la prima chitarra di Bob era fatta in bambù e pelle di capra.
This is the rat race. Rat race.
Sidella è stanca di vivere di stenti e decide di provare il trasferimento a Trenchtown, sobborgo di Kingston segnato sì da una povertà fortissima, ma anche da una certa disponibilità di lavoretti occasionali. Bob non la segue subito, resterà a casa della nonna a 9 Miles per completare le elementari. A scuola conoscerà Neville Livingston, che però tutti chiamano Bunny, e i due diventeranno inseparabili. E ad unirli così fortemente, naturalmente, è la musica. La musica da quelle parti è ovunque, almeno quella locale. Fra feste, cori religiosi, musicisti di strada e mistici rastafariani, quasi tutti cantano o suonano qualcosa. Bob ne è rapito fin da subito, un amore fulmineo, bruciante, che durerà fino al suo ultimo giorno. Neville e Bob formano immediatamente un duo, con il quale compiranno i loro primi esperimenti musicali. I due si dovranno forzatamente separare quando a 12 anni Bob si riunirà a Trenchtown dalla madre. Il destino che li aveva uniti però non ha intenzione di vederli distanti, perché Sedella a Trenchtown conosce Thaddeus Livingston, padre di Neville. I due si innamorano e vanno a convivere. E se il rapporto dei loro figli era praticamente fraterno, beh, adesso lo è a tutti gli effetti, visto che avranno anche una sorella in comune. Ormai all'inizio dell'adolescenza inizieranno ad approfondire i loro ascolti e a interessarsi alla vivacissima scena musicale giamaicana, variando i loro ascolti dall'R&B alla ska al calypso. La radio prende anche le stazioni statunitensi, che passano Elvis, Ray Charles, il blues e addirittura il country. C'è tuttavia un genere che non capisce proprio, il jazz. Non volendo accettare il fatto che potesse esistere un genere musicale che non apprezzasse, vai dai suoi amici e mentori musicali, Joe Higgs e Sico Patterson, che lo istruiscono al riguardo. Il tuo problema, Bob, è che ascolti il jazz da lucido. Tieni qua, fuma questa. Bob afferra il cannone, fa due tiri ed è fatta. Un fan del jazz. Insieme a Bunny iniziano a scandagliare tutta la musica che viene prodotta in Giamaica in quel periodo. La ska è indubbiamente il loro genere preferito e per imitarla Bunny si costruisce una chitarra. Scatole di sardine, fili di rame e un mezzo tronco di bambù per il manico. Vengono dalla miseria, non hanno nulla, eppure la sensazione è che abbiano già tutto. In effetti a 15 anni Bob lascia la scuola. Vuole dedicarsi a tempo pieno alla musica. Nel frattempo la madre gli trova un posto come apprendista saldatore per portare qualche soldino a casa. Decisione inaspettatamente provvidenziale, perché in officina incontra Desmond Decker, un musicista locale che aveva già all'attivo qualche incisione. Desmond porta Bob per la prima volta in uno studio musicale, praticamente lo introduce nell'ambiente, facendolo incontrare con il grande Jimmy Cliff, la cui carriera era già ben avviata, in Giamaica, sia chiaro. Della musica locale, della musica giamaicana, il mondo ancora non sapeva nulla. Nello stesso studio incontra Leslie Kong, metà giamaicano e metà cinese, un produttore fra i più importanti del paese, che capisce subito che il ragazzino Bob ha talento e come. Gli fa incidere i suoi primi due singoli, Judge Not, Do You Still Love, e One Cup of Coffee, Terror, questo è il nome dei lati A e B, dei rispettivi singoli. Non esiste alcuna copia per entrambi e il motivo sarebbe che le canzoni erano un po' troppo politiche, soprattutto Terror, e all'ultimo Leslie Kong abbia deciso che forse, per amor di pace, era meglio non pubblicarli. E se l'ambiente misero di Trenchtown aveva un lato positivo, è che lì dentro tutti tendevano ad aiutarsi. Serviva per sopravvivere. Bob avrà tantissime persone intorno che lo prenderanno sotto la loro ala, a volte artistica, a volte umana, spesso ambedue insieme. È il già citato Joe Higgs che convince Bob e Bunny che i duetti vocali non vanno da nessuna parte. Inoltre dice a Bob: senti ragazzino, il talento ce l'hai, invece di lanciarti a suonare come il primo scemo che passa, che ne dici di imparare a cantare prima? E lo convince ad esercitarsi, eppure molto. E per mandare definitivamente a monte l'idea del duetto, gli presenta un altro ragazzo prodigio, chitarrista, si chiama Peter Tosh. Peter ha un grande vantaggio sugli altri due, possiede una chitarra, intendo una vera. In più, la sua voce baritonale è perfetta per accompagnare Bob, il quale è fin da subito il cantante principale del gruppo senza che ci fosse alcuna discussione, troppo più bravo. Se si considera il tono acuto di Bunny Wailer, i tre erano perfettamente bilanciati. Il gruppo si chiamerà The Teenagers e la loro foto insieme, la loro prima foto insieme, è assolutamente curiosa se si considera il futuro che avranno. Non solo vi è la differenza di Peter, alto più di 1,90 m, e gli altri due che a stento raggiungono il 1,65 m, ma anche il loro vestire elegante e i capelli a spazzola paiono assurdi. E anche qui Joe avrà un ruolo. È infatti un fumatore seriale d'erba ed è anche un rastafariano. Mischia entrambe le cose in una rigida disciplina che insieme alla musica trasmetterà direttamente a Bob. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Disciplina, sì. Perché l'avere un rastafariano come coach musicale non significa feste, ganja e patatine. Joe ormai crede più in loro, soprattutto in Bob, che in se stesso, che nella sua stessa musica. Bunny racconta che era solito svegliarli all'1:30 di notte di soprassalto, portarli in un prato e farli cantare. Se potete esibirvi in queste condizioni, potrete farlo sempre. Oppure li porta nei cimiteri perché se non avete paura di cantare in un cimitero a notte fonda, non l'avrete neanche sul palco. Un maestro decisamente non ortodosso, ma perfetto per loro. Nel 1963 Bob conosce il discografico Clement Dodd, che tutti però chiamano Sir Coxton. Tutti i più grandi artisti neri giamaicani sono prodotti da lui, e dunque fare un provino era sia un privilegio che un passaggio obbligato. I Teenagers faranno colpo, e come, venendo addirittura paragonati dal produttore ai Rolling Stones. A questo punto possono finalmente pubblicare un singolo. In realtà, in quel periodo in Giamaica, era praticamente l'unico formato in produzione e chi li aveva i soldi per un album completo? C'è solo il nome che non va. Teenagers era stato scartato da tempo, troppo americano. Sceglieranno un nome che abbia una valenza biblica. The Wailers. To wail in inglese significa il pianto, il lamento, come quello di un neonato. O come un lamento funebre. E il nome racchiude anche qual è la visione musicale di un mondo, qual è il suo scopo. Una musica religiosa, d'amore per Dio e per le donne, ma posta sull'orizzonte degli eventi, che impara a riflettere, lamentarsi e protestare contro ogni tipo di abuso. La Ska e il Calypso si ballavano, i Wailers vogliono passare a un livello di profondità maggiore, più ribelle, più lussurioso, politico e irriverente. Nel 1964, a febbraio, in contemporanea all'uscita di She Loves You in Inghilterra, esce il primo singolo dei Wailers ed è un successo immediato che li porta direttamente al numero 1 in classifica. Classifica giamaicana, ovviamente. Bob si rivolge direttamente alle gang di strada che dominano Kingston, invitandoli a porre fine alla loro inutile violenza. Lui stesso era stato più volte vittima di questa violenza, bersagliato per il suo essere di razza mista. Affrontare ragazzi ben più grossi e grandi di lui, senza mai piegarsi a loro o esitare, gli avevano fatto guadagnare il nome di Tough Gong. La sua è fin dalla giovanissima età una volontà ferrea, unita a una sicurezza di sé molto marcata, e le due cose lo rendono un leader naturale, un tipo che non può che essere seguito. come se non bastasse, è anche dotato di un fascino magnetico e ne sa qualcosa la corista Rita Anderson, anch'essa sotto contratto con Coxton. Nella vita si aspettava che si sarebbe sposata con un uomo nero, alto e grosso, ma appena l'ho visto ho pensato: che ragazzo carino! Dopodiché mi ha fissato e mi sono sciolta. Non pensavo potesse succedermi, ma sono diventata subito la sua donna. E purtroppo per lei non sarà l'unica a pensare.
I've got you on my mind. And now you are here, I say, it's so clear. You see what we could do, honey, just me and you. We could steer it up, little darling, steer it up.
Per tutta la sua vita Bob era cresciuto come un devotissimo cristiano, grazie all'educazione della madre. Sidella però si era trasferita nel frattempo e anche risposata nel Delaware, negli Stati Uniti. E mentre lei era lontana, Marley aveva finito per interessarsi sempre di più alla religione rastafariana. Un culto cristiano assolutamente di nicchia e semisconosciuto già nella comunità nera caraibica, figuriamoci nel mondo, che predicava un panafricanesimo e dunque l'unione di tutti i neri sotto la guida di Ras Tafari, principe intrepido alla traduzione letterale, cioè l'imperatore d'Etiopia Haile Selassie, visto come Gesù Cristo reincarnato. E mentre Marley approfondisce il suo percorso in questo strano culto, la musica sta andando molto molto bene. Peccato che i soldi non arrivino. Non che in Giamaica si potesse essere miliardari facendo il musicista, ma ad inizio 66, dopo un 65 di magra e di promesse di pagamenti futuri, pur avendo passato un anno a sfornare una hit dietro l'altra, Coxton si presenta a casa Marley con in mano 60 sterline. Troppo poche per campare. E infatti Bob in quel periodo vive nettamente sotto la soglia di povertà, nonostante in termini di vendite nel proprio paese sia paragonabile ai Beatles. Delusissimo, lascia la Giamaica per raggiungere la madre in Delaware e trovarsi quello che lui definisce un lavoro vero, che possa finalmente dargli una vita dignitosa quantomeno. Bob resterà negli States 6 mesi compiendo i lavori più disparati, dall'operaio metalmeccanico al lavapiatti. Ma la vita americana si adatta malissimo. Non sopporta i ritmi frenetici, né tantomeno la mentalità rivista. Non è il luogo adatto a un ventenne rastafariano che proprio in quel periodo aveva deciso di farsi crescere i dreadlock. Sidella era preoccupatissima, sicura che sarebbe diventato l'ennesimo rasta buono a far nulla tranne che a fumare ganja. Partito a febbraio, a ottobre scopre inoltre che se si fosse segnato alla previdenza sociale lo avrebbero potuto chiamare in Vietnam. Il ritorno in Giamaica a quel punto è inevitabile. Bob non aveva mai preso un'arma in mano e non avrebbe certo fatto eccezioni per vivere negli Stati Uniti. Quando Bob torna in Giamaica, scopre che in 8 mesi era cambiato tutto. Per cominciare, l'imperatore d'Etiopia, Haile Selassie, aveva visitato la Giamaica. Inizialmente l'imperatore era rimasto terrorizzato dall'accoglienza ricevuta. Tutta quella folla, le macchine, pensava a un attentato. Se ci pensate, l'imperatore era un etiope ortodosso. Il rastafarianesimo era sconosciuto e non poteva minimamente aspettarsi di essere visto come Gesù Cristo. Ma politicamente parlando, il fragilissimo equilibrio su cui poggiava il paese fin dalla sua indipendenza, avvenuta 4 anni prima, nel 1962, si spezza e la lotta tra il partito di destra JPL e quello di sinistra PMP passa dalla dialettica alle armi. I leader di entrambi i partiti sono bianchi, tutti e due, ma per strada a spararsi e a morire ci sono i neri. Con interi quartieri bagnati di sangue, la musica sentiva il bisogno di una profondità maggiore. La ska non era per niente adatta a una richiesta simile, mentre il nuovo genere, il rocksteady, sembrava fatto apposta. E i Wailers, che in assenza di Bob avevano continuato, dando a Coxton il ben servito, decidono che il nuovo genere gli calza proprio a pennello. Oltre a ciò, mentre Bob era fuori, anche Rita e il resto del gruppo si erano ufficialmente convertiti al rastafarianesimo, rendendo i Wailers i primi musicisti ad essere portavoce di questa religione. Ne seguiranno alla lettera i precetti. Di discutere a giorni alterni con i produttori, Bob decide di mettersi in proprio e spendere tutti i soldi che aveva guadagnato in America per costruirsi un piccolo studio di registrazione. Tutto questo a casa della povera zia di Rita, che già aveva accettato di ospitarli. Eppure, anche questa volta finirà per non vedere un soldo. Nonostante le copie dei Wailers, come sempre, andavano a ruba. Nemmeno 60, stavolta l'equivalente in sterline è di circa 20. Che in Giamaica valgono più che in Inghilterra, ma comunque nettamente poco per campare. Bunny, oltretutto, si becca 14 mesi per possesso di marijuana, complicando ancora più le cose. Rita, Bob e Peter provano a tirare avanti, ma il loro progetto indipendente fallisce. E Marley, per la seconda volta, completamente deluso e frustrato dalla vicenda, disgustato dal mondo musicale che lo aveva affamato per mangiare sulla sua musica, decide di ritirarsi nella sua vecchia casa materna, insieme a Rita, per fare il contadino. I loro due compagni saranno un asinello e la chitarra acustica. Lavorare la terra gli piace moltissimo e ricorderà questo come uno dei periodi più felici della sua vita. Ma come si era accorta la madre in quella stessa casa molti anni prima, Robert non era nato per essere un contadino, ma era destinato a essere qualcosa di molto più grande. Ricordate Leslie Kong, il produttore sino-giamaicano che aveva fatto fare il primo provino a Bob? Beh, evidentemente quello di scoprire talenti era un suo punto forte. Nel 1969 decide di produrre Toots and the Mitals con la loro Do the Reggae, il primo pezzo ufficialmente reggae della storia. e il pezzo arriva anche a Bob in quella campagna e risveglia qualcosa di sopito. Bob lo ascolta e capisce che questa è la novità che può permettergli di tornare a fare quello che aveva sempre voluto fare, cantare. Contatta Leslie Kong per chiedergli se fosse disponibile a fargli fare un album reg e il produttore non se lo fa ripetere due volte, se lo ricorda ancora, gli prepara una band intera, oltre ovviamente a Peter, Bunny e Rita. Bob ha anche un aiuto in più, perché vive a due case di distanza dal chitarrista Stephen Cat Coore, nome che probabilmente non vi dice molto, ma sappiate che è lui che si è inventato la ritmica della chitarra reggae, passando fra l'altro per un vecchio di lei a relè arrivato, o meglio, rottamato dalla Gran Bretagna. Ma questa è un'altra storia. Un'altra grande fortuna di Bob fu che l'altro studio musicale che stava sperimentando il reggae, quello di Lee Scratch Perry, aveva il batterista e bassisti migliori della Giamaica, i fratelli Carlton e Aston Barrett. Fortuna vuole che i due erano grandi fan dei Wailers fin dai loro primissimi singoli e dunque non ci pensano due volte quando gli viene offerto di suonare con loro, completando la prima vera formazione stabile del gruppo. Entrano alla perfezione nel genere del reggae e unendolo alla mistica rastafariana si ergono immediatamente su un piano di superiorità sia musicale che lirica rispetto a tutti gli altri. Bob Marley non ha inventato il reggae, ma sicuramente gli ha dato un senso e una serietà che nessuno poteva immaginare, al punto che alla fine ne è comunemente considerato il creatore. Tuttavia, a questo punto, è doveroso ricordare come il reggae sia un genere sociale, non legato alla religione né tantomeno all'erba. È la voce del popolo, una sorta di giornale di strada. Questa volta qualche soldo lo avevano però guadagnato e dunque decidono di fondare un'etichetta indipendente, la Tuff Gong. È stata la decisione migliore della mia vita, dirà poi Bob. Ai pezzi grossi non piacque per niente, ma per noi voleva dire non dover andare da qualcuno sapendo che ci avrebbe derubato. Vittoria o sconfitta, il business sarebbe stato nostro. Non avremmo più dovuto pregare un tizio per un po' di denaro. C'è solo una cosa da sistemare. L'amico Lee Scratch Perry si era molto adirato, sì, perché Marley gli aveva soffiato da sotto il naso i fratelli Barrett. E nell'etica della povertà di Trenchtown, fregare un fratello rastafariano non si fa. E allora anche lì Scratch Perry si unisce al gruppo in qualità però di produttore. La guida di Lee è eccezionalmente oculata. Dà una direzione musicale al gruppo e insegna fisicamente a Bob come sfruttare al meglio la sua voce. Il primo disco, Soul Rebels, titolo che si riferisce al tipo di rivoluzione che Bob, Peter e Bunny volevano intraprendere, è una semplice raccolta dei loro singoli più di successo degli anni 60. Avere come primo album un Greatest Hits è abbastanza paradossale, ma siamo in Giamaica. Il secondo disco, Soul Revolution, contiene i primi pezzi veramente importanti, per alcuni addirittura i migliori. Don't Rock My Boat, 400 Years, Sign Is Shining e Soul Rebel. Non diventano semplicemente dei classici, ma è il paradigma che il reggae seguirà da lì in poi. What? scritta e registrata la musica, c'è anche bisogno di promuoverla. Ci prova tramite l'amico Johnny Nash, che è in partenza per Londra per registrare quello che diventerà il suo capolavoro I Can See Clearly Now. Il viaggio in terra inglese inizialmente è promettente. La CBS li nota e gli fa registrare un singolo e pensa anche di affiancarli in tour a Nash. Ma il singolo in UK non vende e il progetto naufraga lì. Mossi dalla disperazione per aver bucato un'opportunità così grande, i Wailers fanno dalla piccola etichetta chiamata Island Records. La sede, in una vecchia cappella abbandonata, non fa presagire bene, ma il proprietario, Chris Blackwell, conosce bene il suo mestiere. Tra i nomi dei gruppi che ha appena scoperto figurano Cat Stevens, Roxy Music, Traffic, uno che ne capiva, e che aveva anche vissuto in Giamaica. Appena sente i Wailers, comprende chi ha davanti e li fa suoi offrendo loro 4.000 sterline in anticipo per poter tornare in Giamaica a incidere. Bob non può farsi sfuggire l'occasione. Tornati a Kingston si mettono sotto di brutto, disciplina ferrea, mettendo tutto quello che hanno nella registrazione delle canzoni. E il risultato, Catch a Fire, va ben oltre ogni aspettativa. Le 9 canzoni originali scritte da Marley sono altrettanti capolavori. Sapete, ci siamo messi lì e abbiamo fatto quello che sappiamo fare. Alla fine abbiamo avuto solo tempo e spazio. In Giamaica i musicisti hanno tempi strettissimi perché non hanno un soldo e dopo qualche ora quel che è fatto, spiega Bob. Blackwell dall'Inghilterra li verrà a trovare più volte per seguire i progressi dell'album. Non erano come me li immaginavo, erano come me li sognavo, dichiarerà. Continuando, Bob registrava tutto, ogni traccia, a me restava solo da metterla insieme. Una volta chiesero a Bob se fossi io il produttore del disco e Bob disse no, che ero piuttosto il suo traduttore. E a me piacque moltissimo come definizione. Era esattamente quel che stavo facendo. Nella primavera 1973 l'album, che ritrae in copertina Bob con un cannone di ragguardevoli dimensioni in bocca, viene lanciato in Inghilterra ed è in questo momento che le cose per i Wailers iniziano ad andare veramente bene. Capì che le cose stavano andando molto bene perché a ogni concerto vedevo sempre le stesse facce. Suonavamo anche 2 volte al giorno nello stesso locale, tutti i giorni, eppure non volevano mancare a un singolo concerto. Insomma, l'Inghilterra impazzisce per i Wailers dal vivo, ma non compra poi ancora i suoi dischi. Catch a Fire vende 14.000 copie ed anche Burning, il secondo disco sempre dell'anno 73, pur vendendo un po' di più, non raggiunge quote soddisfacenti. Però, una copia di Burning arriva, chissà per quali strani giri, a un certo Eric Clapton, che troverà nel singolo I Shot the Sheriff quel nuovo sound che stava cercando. La cover di Clapton sarà prima in classifica negli Stati Uniti, quando l'originale era stata ampiamente ignorata. I shot the sheriff.
I swear it was in self-defense.
I shot the sheriff,
and they say it is a capital offense. Sheriff John Brown always hated me. For what? I don't know. And every time that I plant a seed, he said kill it before it grows. He said kill it before it grows. I say,
I shot the sheriff,
but I swear it was in
self-defense. Fra i numerosi live in Inghilterra e la cover di Eric Clapton, i soldi questa volta iniziano a fluire. Come premio per i successi iniziali, Chris Blackwell regala a Bob la sua villa in Giamaica, una grande residenza unifamiliare, che Bob rende sia casa sua che il quartier generale dei Wailers. Nel 74 le cose sembrano andare alla grande. È vero che vengono cacciati dal loro tour americano, ma è semplicemente perché dopo 4 date gli organizzatori si accorgono che hanno molto più successo di pubblico loro che il Main Act, Sly and the Family Stone. Eppure, appena tornati dagli Stati Uniti, Bunny e Peter insieme lasciano il gruppo. Capite? Due dei fondatori. Bunny lascia per un discorso legato alla sua religiosità e alla sua integrità come Rastafari. Non vuole più suonare nelle bettole, in locali pieni zeppi di qualsivoglia tipo di peccato, che ovviamente induce in tentazione. Ma non mancherà mai di dire che la sua era una scelta personale, per nulla critica verso Robert. Diverse le ragioni di Peter Tosh. Dotato anche lui di un immenso talento, mai quanto Marley, si sente troppo chiuso nell'unico gruppo reggae in cui le sue canzoni non sono all'altezza di quelle scritte da Bob. Tenterà la carriera solista ed, essendo uno dei tre grandi del reggae, insieme a Marley e Jimmy Cliff, si può dire che abbia fatto la scelta giusta.
I'm not in this world to live up to your expectations. Neither are you here to live up to mine. Yeah. I don't owe no one, no obligation. No one owe me none, so everything is fine, fine. I said I am that I am, I am, I am, I am. I am that I am, I am, I am, I am. I am that I am, I am, I am, I am. I am that I am, I am, I am.
Indubbiamente per Bob deve essere stato un bel colpo. Due dei suoi migliori amici, fondatori del gruppo con i quali suonava da quando era bambino, se ne vanno. Eppure, non si tira indietro. Innanzitutto capisce perfettamente le scelte e le ragioni dei suoi amici. E in realtà, da un po' di tempo, si aspettava un qualcosa del genere. E così è pronto. Rifonda i Wailers con una nuova e più grande formazione, nella quale naturalmente figura la moglie Rita insieme al suo trio vocale, le High Threes. Il disco successivo, Natty Dread, entra nella top 50 in Inghilterra e contiene forse il pezzo più famoso di Bob, No Woman No Cry. Inizialmente il singolo non ha un enorme successo, ma lo otterrà l'anno successivo. Bob e i Wailers si esibiscono all'Lyceum Theatre di Londra, in una serata da tutto esaurito. Nessuno se lo aspettava. E l'Lyceum era grande, i biglietti abbastanza costosi. Eppure, tutta la comunità giamaicana di Londra si presenta, al punto che alla fine del pubblico in sala non si sa bene chi abbia pagato e chi no. L'esibizione è leggendaria, forse la migliore della carriera di Bob, e Blackwell ne fa subito un disco live, il primo disco live della band. La qualità delle canzoni e soprattutto l'interpretazione eccezionale di No Woman No Cry in particolare danno finalmente a Bob il successo mondiale che meritava da tempo. Nel 1976, con Rastaman Vibration, avrà anche un disco di successo negli States, rendendolo a tutti gli effetti un artista di livello planetario.
All the way from Jamaica, Bob Marley, come on!
La fama tuttavia non gli fa montare la testa. Troppo umile per dare per scontato ciò che aveva ottenuto e troppo povero, era stato troppo povero per dimenticare, diventato ricco, come ci si potesse sentire in quella situazione. La sua casa a Kingston, in un quartiere per ricchi bianchi, era una sorta di corte dei miracoli, dove chiunque avesse avuto bisogno di qualcosa poteva venire, senza appuntamento, annunciazioni o qualsiasi altra mania da superstar. La porta di Bob era letteralmente sempre aperta. L'essere così benevolente lo rende assolutamente neutrale nella lotta politica che ancora imperversa nell'isola caraibica. Super partes, anche se le sue idee politiche difficilmente potevano essere scambiate come di destra, non dirà mai quale parte prendere o chi votare. Non farà altro che condannare la violenza, senza tuttavia mancare di ricordare che bisognava fare molto di più in termini di diritti e lotta alla povertà. E difatti, se è tra i pochi cantanti davvero ammirati da Zack de la Rocha, uno di quelli che portano i dreadlock in suo onore, un motivo c'è. E Bob lo capisce. Capisce di essere diventato qualcosa di più di un semplice artista. È il Rastafari più famoso al mondo, autentico ambasciatore mondiale di questa religione, tanto che oggi ne è considerato un profeta e va chiamato onorabile, ed è una sorta di guida morale per il suo paese, l'unico che sembri avere integrità e coerenza in un paese sprofondato nell'odio e nel sangue. Lui questo lo sa, e invece di sfruttarlo per il proprio tornaconto, decide che non può più restare con le mani in mano mentre i suoi fratelli muoiono per le strade. Prende parte a un enorme concerto per la pace organizzato dal primo ministro e presidente del PNP, Michael Malley, invitando però anche il leader del partito opposto. Rifiutare un invito di Bob Marley sarebbe stato impossibile, dunque anche i leader di destra accettano. Ma due giorni prima del concerto si rischia la tragedia. Un sicario entra in casa Marley ed esplode diversi colpi. Bob rimane ferito in più punti, ma non è in pericolo di vita. I medici, tuttavia, escludono che possa esibirsi. Bob, però, è irremovibile. Chi commette violenza, chi semina odio e vuole vedere il mondo bruciare, non si prende mai una pausa. Chi lotta per la luce, l'amore, la pace non può dunque fermarsi e dargliela vinta. Sarà sul palco, come se niente fosse, e praticamente costringerà i due leader politici a salire contemporaneamente on stage e stringersi la mano davanti a tutti. Non si può aspettare Dio per ottenere la pace, bisogna lottare per ottenerla ogni giorno.
Or someone would say we're coming in from the cold. Or another one would say the sun is shining and the weather is sweet. And someone would say is this love. And everyone would say everything. Let's move it. Get up, stand up.
Tuttavia, come è facile immaginare, l'attentato lo scuote nel profondo. Si sente tradito dalla sua stessa gente, almeno da una parte di loro, e soprattutto non si sente più al sicuro in Giamaica. Con una scelta sofferta fino all'inverosimile, deciderà di trasferirsi in pianta stabile a Londra. L'ambientamento non è complicato, perché la lingua del posto la conosce, non l'inglese, il calcio. Ci giocava continuamente in patria e qui può farlo ancora di più. Era perfino un tifoso del Tottenham, il quartiere dove aveva abitato nel 72. Giocherà spessissimo insieme agli altri Whalers al Battersea Park, con chiunque capitasse e fosse pronto a sfidarli. Pare anche un gruppo di skinhead. Lui era fatto così e univa la gente. E a onor di cronaca, pare che la gara la vinsero i giamaicani. Il 1977 lo passa nella capitale inglese lavorando al disco più impegnativo della sua carriera, Exodus. Affronta temi dei più disparati, dal profondo cambiamento sociale, alla religione, alla politica, alla sessualità. È diviso in due dischi. Il primo tratta temi politici e il secondo si concentra su fede ed amore. Contiene anche il maggior numero di singoli per un suo lavoro, tutte canzoni diventate pietre miliari del reggae e non solo. Exodus, Waiting in Vain, Jammin', Three Little Birds e One Love. Sarà numero uno nel paese e nella top 20 dei maggiori mercati discografici, aumentando ancora di più la sua fama internazionale. Il suo impegno sociale però non viene meno. Dopo 16 mesi torna in Giamaica, dove la violenza non dà segno di placarsi. Viene organizzato un concerto per calmare le acque e invitare all'unità nazionale. L'idea è venuta, pensate, a due galeotti, Claude Massop del JLP e Ashton Bucky Marshall del PMP, che costretti a vivere nella stessa cella avevano imparato a conoscersi e a maturare il desiderio che la violenza politica potesse finire. Il One Love Peace Concert richiama nel titolo la hit del momento di Bob, e quando viene a sapere della genesi e delle ragioni del concerto non può rifiutarsi, torna e suona.
Crying. One love. Hear the children crying. One.
Tornare in Giamaica, tuttavia, gli fa pensare a una cosa che già da tempo gli rodeva dentro. Perché quando suona in Giamaica, suona davanti a tutti, certo, ma soprattutto ai neri. Perché sono la fascia più povera della popolazione e quella che accorre naturalmente ad ascoltare la sua musica e le sue parole. Invece negli USA, in Inghilterra, nel resto d'Europa, praticamente ci sono solo bianchi, nessun nero. Eppure di comunità africane o di origine africana ce ne sono parecchie in quel luogo. Ma perché? La risposta Bob la trova. Ed è inaspettata. Perché il panafricanesimo, di per sé, è finto. Perché i neri giamaicani non sono più africani, non davvero. E lui si rende conto che dell'Africa, quella vera, reale, delle persone che vivono in Africa ai suoi giorni, non ne sa veramente nulla. Che la famosa culla ancestrale è stata da lui in realtà profondamente ignorata, se non come vago e mistico concetto. Comprenderà l'errore e scriverà l'album Survival che parla proprio di questo, dell'Africa reale che lotta e soffre. La canzone Zimbabwe, ad esempio, viene ispirata e dedicata ai rivoluzionari che stavano combattendo per l'indipendenza dal Regno Unito. Diventerà, inutile a dirlo, l'inno della lotta per l'indipendenza del paese. Every man got the right to decide his own destiny. And in this judgment there is no partiality. So arm in arms with arms, we'll fight this little struggle, yes. Cause that's the only way we can overcome our little trouble. Brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're so right. We gon' fight.
You see, soon we'll find out who is the real revolutionary. Yes, I don't want my people to be contrary. And brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're so right. We're gonna fight, we're gonna fight, we're gonna fight.
E il 17 aprile 1980 viene fissato il giorno in cui lo Zimbabwe, quello indipendenza, effettivamente la otterrà. Due uomini d'affari del posto volano a Kingston per convincere Bob a tenere un concerto evento per salutare la mezzanotte, ora che avrebbe segnato l'inizio ufficiale dell'indipendenza. C'è solo un piccolo problema, soldi per pagarlo non ci sono e Chris Blackwell è assolutamente contrario a questa data, l'etichetta non li sovvenziona. Poco male, Bob in Africa non ha mai suonato e non immagina un'occasione migliore per esordire. Ci andrà a spese sue, palco e sistema sonoro compreso, poco importa se ci rimetterà un sacco di quattrini. Passerà la notte prima del concerto a fumare erba con degli ex guerriglieri dormendo in un parco, mentre gli hotel registravano il tutto esaurito per via dei giornalisti che accorrevano in città. La cerimonia prima del concerto è stata fatta in grandissimo stile, alla presenza, ovviamente ancora come principe, di quello che oggi è Re Carlo III, che salutò l'ultima Union Jack rimasta in Africa. Ma la gente, il popolo, era stata tenuta fuori dallo stadio. Quando Bob Marley e i Wailers iniziano a suonare, forzano l'entrata invadendo il paratone davanti al palco e allora la polizia risponde nel modo più naturale possibile, lanciando fumogeni tra la gente. Nello stadio si scatena il panico, la band non può più continuare ad esibirsi perché l'aria è irrespirabile. Fuggono tutti, prima le coriste e poi gli strumentisti. C'è solo una persona che resta. Un singolo uomo stoicamente sul palco. È lui, è Robert Nesta Marley. Aveva promesso che avrebbe suonato per la gente, per il popolo dello Zimbabwe. Loro erano venuti lì per lui. E lui non li avrebbe delusi. Resta piegato, barcollante, sfinito, ma attaccato al microfono al centro del palco.
Buffalo Soldier. from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. I mean it.
Le forze dell'ordine, vedendo questa scena incredibile, filmica, paradossale, capiscono che né lui né la folla hanno intenzione di arrendersi. Devono pertanto farlo loro. Indietreggiano. Calmata la situazione, i musicisti tornano sul palco e Bob, rivolgendosi a Rita, le dice: «Ora so chi sono i veri rivoluzionari». Purtroppo, aveva intuito come sarebbe andata a finire con Mugabe e poco prima di riprendere a suonare, cominciò a urlare insieme alla folla: «Zimbabwe! Zimbabwe! Zimbabwe!» Momento magico. Un momento in cui un semplice ragazzo, poverissimo, è ormai diventato non una star, non un musicista, ma una figura di riferimento mondiale. Ha dato voce al terzo mondo, agli oppressi, agli esclusi, come era stato lui. Ribelli di tutto il mondo, soprattutto africani, adesso cantavano le canzoni dei Wailers e sebbene in Occidente la sua figura verrà castrata facendolo passare per un fricchettone famoso per lo più per fumare erba, nei cosiddetti paesi in via di sviluppo è stato molto, ma molto di più. Il suo ultimo album, Uprising, è forse anche il più mistico, il più maturo, forse perché è nato dalla consapevolezza che molto probabilmente non ve ne sarebbero stati altri, perché proprio in quel 1980 torna un problema che Bob aveva incredibilmente ignorato. Nel 1977 gli era stato diagnosticato un melanoma maligno sotto l'alluce destro. Il tumore era uno di quelli brutti, aggressivi. L'amputazione immediata, tuttavia, avrebbe risolto alla radice il problema. Leggenda vuole che alla base del suo rifiuto a questa operazione ci fossero le sue convinzioni religiose. In realtà, il motivo è molto più terreno, ma se volete, ancora più bello, vivo e poetico. Senza un dito, non avrebbe più potuto ballare e giocare a calcio. E dunque, a che serve vivere se non si possono fare queste cose? Non se ne parla. L'unica cosa che accettò fu una cura sperimentale, che alle prime sembrò anche dare qualche risultato. E dunque, come si fa con dei cocci che non si vuole mostrare? Il problema era stato accantonato sotto un pesante e polveroso tappeto.
E sì che Milano, quel giorno era Giamaica, con quelle palme immense sulle strade vuote e 41 all'ombra. E quando gli idranti spararono sul cielo, qualcuno disse: qua l'arcobaleno, e venne la notte da 100.000 fiammelle, la musica correva come un filo su tutta la mia pelle, e lo stadio era pieno, cinzia al suo veleno.
Durante il 1980, tuttavia, fa una serie di concerti in Europa stabilendo anche il suo record personale a San Siro, con le 100.000 fiammelle cantate da Venditti. E l'abitudine di vederlo sempre con un cannone in bocca durante le foto non deve far pensare ad un uomo che non aveva cura di sé. Il suo corpo era come un tempio, doveva essere sempre costantemente in forma. E dunque, quando deve recarsi a New York per esibirsi al Madison Square Garden, non rinuncia al suo esercizio, che va a fare come tutti i newyorkesi a Central Park. E fatalmente, durante un esercizio di corsa, ha un collasso. Viene portato immediatamente all'ospedale, dove i medici lo sottopongono a diverse analisi e non credono ai loro occhi. Il responso è drammatico. Il cancro, quello stesso cancro diagnosticato nel 77, era ovunque. È un miracolo che stesse ancora bene. Aveva attaccato praticamente ogni singolo organo vitale del suo corpo. Insomma, lo sanno i medici e lo sa Bob. Quel responso significa una sola cosa: pochi mesi di vita. Si esibisce 2 giorni dopo per l'ultima volta a Pittsburgh, perché non vuole far saltare l'evento così a breve, dopodiché cancella il resto del tour. Dal punto di vista medico c'è veramente poco da fare. Una cura sperimentale in Germania per 8 mesi, ma i risultati non ci sono. Con le sue ultime forze decide che vuole morire in Giamaica, nella sua terra natale, e si trascina a prendere un volo. Non ce la farà mai a tornare. Appena arrivato a Miami avrà un crollo repentino e verrà ricoverato d'urgenza al Lebanon Hospital, dove morirà l'11 maggio 1981.
My fear is my
La morte di Bob colpisce come un fulmine a ciel sereno. In pochi mesi un ragazzo che sembrava sprizzare vita da ogni singolo poro lascia nel mondo un vuoto che non si è mai più potuto colmare. In Giamaica viene immediatamente proclamato il lutto nazionale, funerali di Stato. Verrà seppellito con la sua Les Paul, una Bibbia aperta al Salmo 23, un ramo di ganja e il suo pallone da calcio. Il primo ministro giamaicano in persona presenzierà la cerimonia e pronuncerà l'elegia funebre. La sua voce è stato un grido onnipresente in questo mondo. Il suo viso acuto, il look maestoso, il suo stile rampante sono vividamente incisi nel panorama delle nostre menti. Bob Marley è stato un qualcosa di mai visto prima. È stato un'esperienza il cui impatto è diventato maggiore a ogni nuovo incontro. Un tale uomo non può essere cancellato dalle nostre menti. Sarà sempre parte della coscienza collettiva della nostra nazione. A Bob, tuttavia, sarebbe bastato meno. A lui sarebbe bastato la nostra voglia di cantare le sue canzoni. Canzoni di libertà, le uniche che ha mai avuto. Canzoni di redenzione.
World virus, yes, they sold into the merchant ships. Minutes after there to cry from the bottomless pit. But my aim was made strong by the aid of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you hear the same? Songs of freedom is all I ever am. Redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. No matter what cells can free our mind. I've no fear for atomic energy. None of them can stop the time. Our love shall kill our prophets while we stand aside and look. Some say just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you ask the same? These songs are freedom. That's all I. Our mind. Whoa, I've no fear for atomic.